Buongiorno da Tillo Scarpellini al microfono e da Filippo Buoninconti alla console. Alle 6, 1 minuto e 18 secondi di martedì 24 gennaio 2012. Qui comincia Radio 3. La Guardia di Finanza, nella sua relazione, ha individuato 7.500 evasori totali, imprese e privati che la dichiarazione dei redditi non l'hanno neanche mai presentata, più una decina di migliaia di frodi varie ai danni dell'erario. Insomma, non siamo un popolo di santi, anzi dicono i vescovi che siamo un popolo di peccatori, almeno nel senso civile del termine, e nemmeno, come si è acclarato, un popolo di navigatori o di eroi. Resta da domandarsi se siamo ancora un popolo di poeti. Negletta, emarginata dall'industria editoriale, la poesia è diventata quello che Orson Welles definiva un favoloso invalido. Welles parlava del teatro, e vive non solo su una linea di resistenza, ma vive ormai una rinascita, forse perché, lo aveva detto un anno fa il critico letterario Andrea Cortellessa, riesce ad essere estranea proprio nella sua minorità alla spettacolarizzazione che ha colpito anche la letteratura di finzione, forse perché, lo dice Derek Walcott sul Corriere della Sera di oggi, scrivere versi è come pregare. Ma i poeti, soprattutto quelli contemporanei, vanno letti di più, vanno ascoltati, e così, per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di leggerne uno al mese. Cominciamo con Maria Grazia Calandrone, voce conosciuta anche a molti ascoltatori perché è stata presente in alcune trasmissioni di Radio 3, tra qui questa che ha condotto per un periodo, e della sua ultima raccolta. Si chiama La vita chiara, è uscita nella collana Nuova Poetica di Transeuropa. Transeuropa è uno degli editori che si occupa di più di poesia, e intanto l'offerta musicale di Giorgio Spolverini comincia con Chopin, compositore a cui, come scopriremo, questa raccolta di versi è profondamente legata. Rondò dal concerto numero 1 in Mi minore per pianoforte e orchestra, opera 11. ascoltando dal concerto numero 1 in Mi minore per pianoforte e orchestra, opera 11 di Frédéric Chopin. L'abbiamo ascoltato da Martha Argerich al pianoforte, dalla London Philharmonic Orchestra diretta da Claudio Abbato. Il rondò è costruito su una danza popolare polacca, la Krakowiak. A un iniziale breve dialogo tra archi e fiati risponde il solista e l'atmosfera gioiosa ci investe immediatamente. Slittamenti ritmici, giochi di corrispondenza rendono con notevole efficacia il ricordo di un ballo popolare, e con questo tributo alla sua terra Chopin conclude il concerto. E oggi cominciamo da un affresco, da un'annunciazione che è divisa in due da una colonna. Sulla sinistra c'è l'angelo che si rivolge a Maria con la mano destra alzata ed eusignante, mentre nella sinistra stringe un ramo di palma, la sta benedicendo, ma nel contempo sembra che sia sul punto di inginocchiarsi. Il pittore ne ha cristallizzato il movimento, come alla fine di una corsa, di cui le ali rigide, tese, le pieghe delle vesti rosa portano ancora i segni. E questo accenno di genuflessione è enfatizzato dalla posizione della Vergine, incorniciata sotto il colonnato. Maria sfiora il soffitto di marmo con la sua aureola, è una figura ampia, solenne, molto più alta dell'angelo che davanti a lei all'aria di un fanciullo. Indossa un mantello azzurro allacciato all'altezza del petto, sotto una tunica rosa, dalle cui pieghe si sporge una gamba tornita, carnale, come in fondo lo è anche il ventre. In una mano regge il libricino dentro il quale infila le dita, con l'altra aperta, a dire il vero è come se la mano si schiudesse in quel momento, indica forse il cielo, in cui una figura, la figura del padre, raccoglie le mani in un gesto che è simile a quello di chi versa qualcosa, forse lo stesso angelo, lo stesso messaggero. Se ci avviciniamo ancora, è nel suo volto bianco e imperturbabile, le palpebre pesanti e socchiuse, la bocca atteggiata, un'espressione quasi altera, che riconosciamo la mano dell'autore, perché questa Madonna ne ricorda un'altra detta del parto, la dipinta Piero della Francesca. Fa parte questa annunciazione del ciclo pittorico delle storie o della leggenda della vera croce che il pittore di San Sepolcro realizzò nel coro della chiesa di San Francesco in Arezzo. A noi però questa icona torna dai versi di uno dei poemetti che compongono La vita chiara, l'ultima raccolta poetica di Maria Grazia Calandrone, edita da Transeuropa nella collana Nuova Poetica. Un poemetto che alla leggenda di Piero della Francesca per l'appunto si ispira, ma dove non è più questione di vedere o di descrivere, bensì di guardare, cioè di riempirsi lo sguardo con la simultaneità delle scene dipinte da Piero e soprattutto con quello che in esso c'è ma non si vede. Guarda, scrive la Calandrone, che regale Maria aveva nel cuore Piero. L'icona verticale con le dita rivolte verso l'angelo, da quelle dita viene colui che macchia il mondo con l'amorevolezza del suo sangue, che già uno sporgersi sull'invisibile, un guardare dentro l'immagine, contraendo in una manciata di versi il dramma che veramente interessa l'autrice, che non è quello sacro dell'incarnazione come strumento di salvezza, ma quello carnale del rapporto tra la madre e il figlio, calice del mio sangue, come dice un altro verso, mandato a rovesciarsi sulla terra. Se si lasciano gli affreschi di Piero, del resto, e si procede nella lettura della Vita Chiara di qualche pagina, a questa relazione esclusiva tra la madre e il figlio ritorna spesso, ritorna anche in un altro scenario ugualmente pittorico, ma completamente diverso, tra i detriti del grande pannello di Guernica di Pablo Picasso, dove si sono perduti i confini tra corpo e terra, che Maria Grazia Calandrone ritrova la vera croce e, per così dire, la vera crocifissione, quella, diciamo, che non ha più né una storia né un nome e neanche più un senso fissato nella profezia o nella legge, ma in cui di nuovo risuona il lamento della madre per il destino del figlio. Quel lamento, un lamento che nella leggenda è trattenuto nella grana altera, era quasi traslucida della pittura di Piero della Francesca e temperato dalla remissione di una pietà di legno, come la chiama la Calandrone. In questo, nel poemetto su Guernica, che fa fa parte di un poema intitolato Cinque Madri sotto il cielo oscurato della città basca che venne rasa al suolo dai bombardamenti degli Stukas tedeschi, esplode, ma esplode senza parola, senza voce. La bocca spalancata di sua madre, scrive la Calandrone, somigliava al silenzio di un astro. Guernica, con le sue fauci spalancate di uomini e animali su cui va e viene la luce traballante delle lampadine, Guernica, il Novecento, sono un grido silenzioso. In un attimo, insomma, la poesia vede l'essenza di un'opera e di un intento artistico che è troppo a lungo, quello di Picasso, è stato scambiato per un banale gesto di propaganda politica, mentre Guernica in realtà è una delle più grandi opere morali del Novecento. Questo è quello che avete fatto voi, conclude il poemetto di Maria Grazia Calandrone, ed è un ricordo icastico, contratto del più famoso aneddoto sull'opera di Picasso. Si dice che quando Guernica venne esposto presso il padiglione della Repubblica Spagnola, l'Expo parigino del 1938, un ufficiale tedesco si fosse avvicinato a Picasso dicendogli: bello, l'avete fatto voi, e che senza colpo ferire il pittore gli rispondesse: no, l'avete fatto voi. La Calandrone aggiunge la battuta, la trasforma in verso che chiude la composizione, lo fa con la sobrietà con cui si potrebbe aggiungere una pietra a un giardino zen. Si preoccupa poco del fatto che la sua poesia possa o non possa essere considerata civile, altrettanto poco di quanto Picasso si preoccupava che la sua arte fosse considerata politica. La Vita Chiara è un libro che si sforza di restituire una lingua a cose che normalmente non ne hanno una, perché sprofondano nel silenzio, si fondono nelle lacrime, occorrono nel sangue. Non a caso Teresa D'Avila è una delle eroine, per così dire, di questa raccolta di versi, un libro per far fiorire l'indicibile, proprio come Guernica era uno sforzo estremo per rappresentare l'irrappresentabile. temi musicali dall'Orfeo, opera in musica di Claudio Monteverdi, l'abbiamo ascoltata dal Brass Ensemble Zianton. Orfeo era poeta e musico, le muse gli avevano insegnato a suonare la lira ricevuta in dono da Apollo, e la sua musica e i suoi versi erano così dolci e incantatori che l'acqua dei torrenti rallentava la sua corsa, i boschi si muovevano, gli uccelli si commuovevano così tanto che non avevano la forza di spiccare il volo e cadevano, le ninfe uscivano dalle querce e le belve dalle loro tane per andare ad ascoltarlo. Ci sono moltissime allegorie antiche sul canto di Orfeo che ammansisce le belve. E il libro di Maria Grazia Calandrone, La vita chiara, edito da Trans-Europa, è diviso in 4 sezioni che prendono i nomi degli elementi fondamentali della vita: acqua, fuoco, terra, aria, una partizione che ricorda un po' la scrittura filosofica, speculativa di Gaston Bachelard, con le sue psicanalisi del fuoco, fantasticherie dell'acqua, l'aria e i sogni, la terra e i sogni del riposo. Il poemetto ispirato alla leggenda della vera croce di Piero della Francesca, ad esempio, quello di cui abbiamo parlato in apertura, appartiene all'acqua, in cui però si dibattono anche elementi aerei come le ali. C'è un visionario catalogo di ali sottomarine. Guernica, detriti, invece, appartiene alla terra, dove si raccolgono altri frammenti estratti dalla storia come Marzabotto o Sant'Anna, oppure da un luogo di confine tra la cronaca e la leggenda e tra il realismo e la magia. Dal fuoco sono dominate invece le variazioni sui Ghazal, i poemi lirici del poeta mistico persiano Hafez, l'autore del Divan, cantore dell'amore e dell'ebbrezza, con cui Maria Grazia Calandrone condivide sicuramente una caratteristica, un continuo slittamento tra il sensibile e il sovrasensibile, tra il visibile e l'invisibile, una specie di sensualità metafisica che non può toccare nulla di astratto, di trascendente, senza materializzarlo in un paesaggio corporeo. Quasi tutti i corpi in questa poesia sono paesaggi dei quali spesso non si percepiscono più i confini, perché l'uso della metafora li amplia, li trasferisce in un territorio inesplorato della percezione, come nell'autoritratto di Teresa D'Avila, che fa parte della sezione Aria. Il mio cuore è una pietra coperta di muschio, perché è esatta e niente la corrompe. Il mio corpo è bersaglio e colonna di fuoco, è setaccio e tamburo, il volto piegato nella configurazione della roccia. Le mie braccia si arrendono facilmente al manacchi di stelle, le mie ossa non provano dolore, i minerali di cui siamo composti tornano all'acqua. C'è una perfezione, una circolarità in questo ritratto stretto tra l'immutabilità, l'esattezza del minerale, il rapimento mistico ma anche erotico del fuoco e la rigenerazione dell'acqua, elemento natale della nascita, che per l'autrice della vita chiara, cioè per Maria Grazia Calandrone, se non andiamo errati, è anche l'elemento della risurrezione. Ma nel contempo c'è una vertigine che difficilmente sembra governabile con il linguaggio, una continua messa in pericolo dell'equilibrio dell'immagine che, persino a dispetto di una precisione spesso folgorante, non solo per la bellezza delle immagini ma per il pensiero, il sonno inoltra nel corpo la dolcezza degli scomparsi, è un aforisma quasi della Calandrone, sconfina dalle parti della musica. E difatti l'ultimo elemento arioso della raccolta di Maria Grazia Calandrone è non soltanto un poemetto ispirato a Chopin, al sorriso della sua musica, una vera e propria aria tanto ineffabile quanto complessa, ma anche un pezzo, per così dire, scritto per la voce di Sonia Bergamasco, cioè di una delle nostre attrici che più eccelle, direbbe forse Paolo Terni se fosse qui al microfono, nella forma contemporanea del recitar cantando.
Farò
Che farò senza Euridice dall'Orfeo Euridice di Christoph Willibald Gluck, eseguito dal tenore Tito Schipa, accompagnato dall'orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Carlo Sabaino. E anche questa registrazione d'epoca è poesia in qualche modo. L'opera è passata alla storia come la più famosa tra quelle composte da Gluck ed è una delle poche opere settecentesche, se non addirittura l'unica non mozartiana, a rimanere sempre fino ad oggi in repertorio nei principali teatri lirici del mondo. E La vita chiara di Maria Grazia Calandrone, edito da Transeuropa, il libro di cui parliamo oggi, la raccolta di versi, dicevamo del poemetto ispirato a Chopin, alla sua ultima musa per la voce di Sonia Bergamasco, c'è un'epigrafe: nulla sia noto di noi che il sorriso, che è dello stesso Chopin, e ne leggiamo una parte. Io metto nella grazia i lamenti selvaggi della Polonia abbandonata, scrive l'amico Liszt sulla Gazette, ma in verità io torno nella terra del padre, io, per non dire io, trattengo i lupi dalla notte bianca nelle terze parti dell'aria, apro l'impalcatura della mano come un ponte di ferro, piccola sovrastruttura di ossa che trattiene la storia della rivoluzione fuori e dentro la musica, qui terra piccola, più della mia mano e più nuda del gemito dell'uomo. Siamo già resti, Auror, e sorridiamo. Più di questo io non avrei potuto con questo provvisorio, delicato corpo che si scuoteva in tutta la lunghezza per il Mycobacterium, una spora spugnosa di dolore che pronuncio con grazia e contrappunto di nascosto acrome di sangue. Quanta castità lirica da mantenere, quanta astinenza, sorella, quando da sveglio si materializza la pastura di muschio che ti appezza i miei sogni e il singhiozzo, il veleno di quell'unico salice sui gradini del cuore, disumano di lei che pietosa e amorosa, pur tremando nel proprio desiderio, invano non diceva «Io ti amo». Thank you. Bagatella numero 1, opera 126 di Ludwig van Beethoven, l'abbiamo ascoltata al piano da Valeri Afanasieff. Beethoven non solo compositore e pianista, ma soprattutto poeta del suono. La volontà dell'artista tedesco di dar vita ad una poetica dei suoni e delle emozioni ha influenzato profondamente la musica e la società anche nella Novecento. E alle 6:38 minuti e 55 secondi è il momento di salutarci. Ringrazio Filippo Buoninconti per la messa in onda, Giorgio Spolverini per le bellissime musiche e la regia, Claudio Vedovati in redazione, Elisabetta Parisi, curatrice di Qui Comincia. E ci salutiamo come sempre con una canzone. Oggi abbiamo parlato di poesia e dunque abbiamo scelto la canzone di un cantautore, di un cantautore poeta, e che amava tradurre altri poeti, che fossero cantanti, interpreti musicali o no, come avvenne con l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, da cui Fabrizio De André trasse un bellissimo album, uno dei suoi più belli, intitolato Non al denaro, non all'amore né al cielo. Ma poiché oggi, stasera, al Teatro Parenti di Milano debutterà lo spettacolo di Romeo Castellucci sul concetto di volto nel Figlio di Dio, che è uno spettacolo che è stato preceduto, che è assediato da un'odiosa campagna di censura preventiva alimentata dai settori più estremi del fondamentalismo cattolico. Oggi, ieri, sono messi anche alcuni deputati, dopo anche che alcune autorità del Vaticano hanno chiesto la sospensione dello spettacolo, ovviamente senza averlo visto, e lo hanno accusato di blasfemia. Ritratto di Spoon River che abbiamo scelto, il ritratto di Non al denaro, non all'amore né al cielo, è per l'appunto il blasfemo. Il regista romagnolo del resto è sostenuto da moltissime adesioni da parte del mondo della cultura e anche da alcuni intellettuali cattolici, per esempio Antonio Socci, Riccardo Bonacina, Luca Doninelli. E quindi la canzone la dedichiamo, diciamo, a lui, ma anche ai suoi detrattori, a quelli che nella canzone di André sono le guardie bigotte che cercano l'anima del blasfemo a forza di botte, perché capiscono che Dio non ha bisogno delle guardie e neanche tutto sommato dei deputati. E il blasfemo è una persona convinta, quella di De André, che se Dio esiste non solo non è buono, ma come si dice, si è comportato, ha in qualche modo ingannato l'uomo che lui stesso aveva creato, perché lo ha condannato a vivere in un giardino incantato, appunto impedendogli di conoscere il bene e il male. Fabrizio De André, il blasfemo.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni. Lo fermò con la morte e inventò le stagioni. Cercarono l'anima a forza di botte, esse furono due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato. Ci costringe a sognare in un giardino incantato.